chi vincerà la battaglia per The Partisan Artist. 12 anni dopo la morte dell'artista e partigiano della Seconda Guerra Mondiale Alexander Bogen, sua nipote sta cercando di salvare la sua grande tenuta, quando i tedeschi occuparono la Lituania nel giugno 1941, Alexander Bogen portò con sé una pistola, granate, matite e carta e partì per combattere. Bogen, che era uno studente d'arte all'Università di Vilna, divenne il comandante di un'unità di partigiani nelle foreste. Ha fatto saltare in aria ponti e ferrovie usate dai tedeschi e si è introdotto clandestinamente nel ghetto per salvare gli ebrei. Tra questi exploit, ha disegnato ciò che ha visto. Per tutto il tempo, nelle peggiori condizioni, avevo carta e matita e disegnavo, ha detto in seguito. Quando tornavamo da un'operazione ci sedevamo accanto al fuoco e bevevamo vodka, e tutti parlavamo di quello che era successo. Mi sono seduto lì e ho disegnato i personaggi, le loro esperienze, i loro vestiti. È stato 80 anni fa. Bogen sopravvisse all'Olocausto e divenne un artista acclamato in Polonia subito dopo la guerra, e poi in Israele, dopo aver fatto l'Alia nel 1951. Le sue opere sono state esposte, e alcune sono state acquisite da Yad Vashem, il Museo dell'Olocausto degli Stati Uniti a Washington, D.C., la Ghetto Fighters House, il Tel Aviv Museum of Art e altri luoghi. Ma dalla sua morte 12 anni fa all'età di 95 anni, la sua tenuta, che comprende migliaia di opere, alcune sopravvissute all'Olocausto e altre che ne sono state ispirate, è diventata coinvolta in discordie familiari e dispute legali e burocratiche, che l'hanno resa meno accessibile agli studiosi e agli amanti dell'arte. Il denaro non avrebbe dovuto essere un ostacolo per preservare la sua eredità artistica. Il suo testamento indica che ha lasciato milioni di shekel in beni. Ma diverse questioni complicavano le cose. Innanzitutto il fatto che la preoccupazione per il suo patrimonio artistico non era chiaramente espressa nel suo testamento, la maggior parte dei quali è dedicata al benessere finanziario del suo unico figlio, Michael. Ha lasciato istruzioni contrastanti riguardo alle sue opere d'arte. Da un lato, ha ordinato che tutte le immagini e i dipinti creati da me, tutti gli oggetti d'arte che appartengono alla mia tenuta, devono essere venduti tramite mercanti d'arte. D'altra parte, ha anche incaricato, se un museo chiamato per me essere costruito e, o un'ala del museo dedicata a mio nome, il suddetto deve essere annullati e tutte le immagini e i dipinti da me creati saranno donati a quel museo per la commemorazione del mio nome. Bogen non era rappresentato da una galleria d'arte o da un mercante d'arte. Ha nominato l'avvocato Aminadav Kossowski-Szachor come esecutore testamentario del suo patrimonio. E l'avvocato dice che la sua impressione era che Bogen preferisse la commemorazione rispetto alla vendita delle sue opere. La nipote di Bogen, Tali, era convinta dello stesso. Tuttavia, è qui che iniziò una brutta battaglia legale, con Tali Bogen che accusava i dirigenti della tenuta di suo nonno di trascurare le opere d'arte che aveva lasciato alle spalle e proponeva un piano per preservare la sua eredità. Sostengono che abbia fatto irruzione nel suo studio, abbia preso il controllo delle sue opere e stia cercando di estrarre denaro dalla proprietà contrariamente alla volontà. Ho avuto il sorriso giusto? Bogen, il cui cognome originale era Katzenbogen, è nato nel 1916 in Estonia. Entrambi i suoi genitori erano medici, suo padre fu ucciso nella Prima Guerra Mondiale e sua madre fu assassinata durante l'Olocausto. È cresciuto a Vilna, dove ha studiato pittura e scultura all'università fino all'occupazione tedesca. A quel tempo aveva 25 anni e si sposò con Rachel, e decise di unirsi ai partigiani, per i quali comandava un'unità operativa speciale. Prima della liquidazione del ghetto di Vilna, entrò clandestinamente e aiutò ad addestrare 150 membri della metropolitana ebraica prima che scappassero nelle foreste. Ho distribuito armi primitive e copie delle mappe della foresta che avevo preparato. Ho insegnato loro come combattere il nemico, come trovare cibo, leggere una bussola, nascondersi, tutte le informazioni tattiche di cui un partigiano ha bisogno, ha detto. Intervistato da Michal Sternin e Merav Yano di YAD Vashem, Bogen ha descritto come Abba Kovner lo ha presentato agli artisti ebrei nel ghetto. Abbiamo camminato per i vicoli e siamo saliti fino al terzo piano. La porta si è aperta e abbiamo visto la pittrice Rosa Sutzkever, che era una delle principali artiste della città prima della guerra, in piedi accanto al suo cavalletto e dipingere un ritratto. E lei mi chiede, Alexander, dimmi, ho catturato il sorriso della mia modella? Era molto felice nonostante avesse fame. E mi sono chiesto, maledizione, come può essere? Com'è possibile che in una persona che sta per morire questo desiderio di espressione artistica sia più forte della vita? Un altro ricordo dell'Olocausto ha trovato espressione nelle sue opere d'arte. Quando ero nel ghetto, ho visto una bambina con una bambola in piedi accanto a un muro. Le ho chiesto dove fossero i suoi genitori. Erano già stati portati nei campi di concentramento e lei era in piedi così, senza piangere, e teneva la mano della bambola, ha detto. E io, un uomo armato di una pistola e due granate, un uomo forte, stavo di fronte a quella miserabile creatura, e non ho potuto aiutare. Sua nipote Tali dice. Capì che se avesse fatto qualcosa, avrebbe messo in pericolo l'intera missione in cui era stato mandato, e che l'unica cosa che poteva fare era attirarla. Da allora, questa ragazza è diventata la narrazione formativa della sua vita, come la sua bussola. Come ha detto Bogen, ho tirato fuori la matita e l'ho disegnata, quasi inconsciamente. Dopo la guerra mi sono chiesto, che cosa hai fatto? Come hai potuto fare una cosa simile e agire in modo così istintivo? Forse era una sensazione di, diciamo, un senso di sopravvivenza. In un'altra occasione, ha detto, abbiamo visto bambini abbandonati, abbiamo visto persone portate al massacro, e non ho mai messo giù la matita. Un artista condannato a morte immortalerebbe le persone condannate alla distruzione. Si chiedeva, è stata un'esperienza puramente estetica? Ero in pace con la mia coscienza? Trasformare una madre in lutto, una bambina orfana e un vecchio morente in modelli? Dal 2011, Tali Bogen vive nello studio di suo nonno in Ben Shaprut Street a Tel Aviv, accanto a centinaia di suoi lavori che sono stati lasciati lì e migliaia di pagine d'archivio che documentano il suo lavoro. Un tribunale ha affermato di essere accovacciata senza permesso, ma dice che da un punto di vista legale, non è ancora accovacciata, spiegando che sta lì per fungere da scudo umano per le sue opere. Parla di grave abbandono, sia esternamente che internamente, presso lo studio, che si trova al piano terra dell'edificio. Fino all'estate, il comune di Tel Aviv aveva classificato l'edificio come una struttura pericolosa. Anche dopo i lavori di ristrutturazione, Tali Bogen afferma che alcune parti si stanno ancora sgretolando. Un giorno mi è caduto addosso un blocco di cemento. Sta mettendo in pericolo la tenuta, dice. Indipendentemente da ciò, la struttura verrà demolita per far posto a un nuovo edificio. Nel 2014, il dottor Doron Luria, ex capo restauratore d'arte presso il Museo d'Arte di Tel Aviv, ha esaminato lo studio e le opere che vi sono conservate. Per anni, le condizioni di conservazione delle opere sono state terribili. Erano affollati insieme tra sporcizia e polvere, e rischiavano di ammuffire, ha scritto. Dice che grazie agli sforzi di Tali Bogen, la loro condizione è incommensurabilmente migliore oggi. Nel 2013, diverse centinaia di opere sono state spostate dallo studio a un magazzino, dice Tali, dopo aver insistito fermamente che tutto fosse catalogato e archiviato professionalmente, un lavoro che avevo iniziato io stesso. Più tardi, dice di aver catalogato altri 2000 articoli lasciati da suo nonno, ma che nonostante i suoi sforzi, sono stati spostati nel magazzino solo nel 2017. Luria ha avvertito che anche nel magazzino i lavori non vengono curati adeguatamente. È sconsigliabile lasciare le immagini incartate per molto tempo, più di qualche mese, perché potrebbe sviluppare batteri. Avverte che sono stati fatti danni irreversibili ad alcune delle opere. Nell'archivio di suo nonno, Tali ha trovato diversi tesori, tra cui cose che sono state scritte su di lui dal suo collega, il poeta Yiddish Abram Sutzkever, che è stato salvato dal ghetto con l'aiuto di Bogen. Sutzkever paragonò Bogen a un'aquila, che con la forza delle sue due ali da sola può vincere fulmini e tuoni, aggiungendo che l'ala del comandante partigiano di Bogen proteggeva l'altra ala d'artista. Sutzkever spiegò come Bogen continuasse a disegnare anche nelle condizioni impossibili delle foreste. Ho seguito il mio amico con suspense e amore quando il suo occhio artistico ha visto e sentito. Quando ha disegnato con pezzi di carbone che ha salvato da un ramo che aveva finito di bruciare e con una penna arrugginita immersa in un inchiostro a base di more. Un angelo gentile gli ha portato fogli di carta dai villaggi della zona. Durante il suo periodo nella foresta come partigiano, Bogen a volte ha dovuto separarsi dalle sue opere. Quando abbiamo sentito che i tedeschi si stavano avvicinando, ho preso una scatola di latta e ho messo tutti i miei disegni sotto un pino e ho segnato il punto in modo che quando i tedeschi se ne sono andati potessi tornare e prenderla. Certo, non ho trovato l'albero, ha detto. Ma alcune delle sue opere furono salvate quando Sutskever le portò con sé su un aereo che lo estrasse dalla foresta nel 1944 su ordine di Stalin. Altri disegni furono nascosti da un comandante russo tra i partigiani, che li restituì a Bogen in Polonia alla fine della guerra. Altre opere sono scomparse. Non la vedo come arte per l'arte. Non è come essere un artista che siede nel suo studio e pensa alla composizione e al colore e a un'idea ed espressione, ha detto Bogen della sua produzione artistica durante l'Olocausto. È stata una reazione spontanea ai fatti che stavi affrontando. All'improvviso, quando vedete qualcosa di orribile, sentite che da qui, dal cuore, una corrente elettrica arriva alla vostra testa e fate questa cosa. Ogni persona reagisce agli orrori e a ciò che sta accadendo. Uno con le lacrime e l'altro con un fucile, e ho reagito con una matita in una mano e con un fucile nell'altra. Rivelazione sul Monte Meron. Dopo la guerra, Bogen completò i suoi studi artistici e dopo aver ottenuto consensi come artista a UCE e Varsavia, fu scelto come professore d'arte in Polonia. Avevo commissioni dal governo, avevo un grande monolocale e un grazioso appartamento, ha detto. Dipinse e scolpì, e realizzò anche illustrazioni e scenografie. I suoi affreschi adornavano le pareti di molti edifici pubblici. Nel 1951, si trasferì in Israele con sua moglie Rachel e il loro unico figlio Michael. Quando ha voluto portare con sé i suoi quadri, ha scoperto che le autorità polacche non lo avrebbero permesso. Solo più tardi, grazie all'intervento del presidente israeliano Isaac Ben Zvi, alcuni dei suoi disegni gli sono stati restituiti. Sono emerso dalla tomba nella grande luce, in Israele. Qui ho scoperto me stesso. Una persona liberata, piena di entusiasmo per la luce, il sole, l'aria, il paesaggio, le persone. Sono rinato, disse Bogen all'epoca. Non sono un artista dell'Olocausto, ma un artista che ha partecipato all'Olocausto, ha sottolineato Bogen. Nonostante il suo tentativo di combattere il soprannome di artista partigiano, fu chiamato così fino al suo giorno della morte. Per noi, a Yad Vashem, è un artista molto importante, quasi unico nel suo genere, afferma il dottor Eliad Moré Rosenberg, curatore e direttore del Dipartimento Artistico del Museo. Ci sono altri artisti partigiani, ma non così e non con un corpo di lavoro così impressionante. Il modo in cui ha aderito all'arte, in quelle condizioni, è stimolante. È semplicemente una meravigliosa storia di resistenza fisica e spirituale. In Israele Bogen ha dipinto paesaggi e persone. All'inizio è rimasto particolarmente colpito dal popolo orientale, come ha detto lui, dai tipi dal Marocco, da Tunisi. Anche se gli mancava il verde dell'Europa, alla fine, ha detto, ero contento del cielo blu di Israele, anche se all'inizio gli sembrava una giungla. Quando ho scalato il Monte Meron per la prima volta, non credevo a quello che stavo vedendo, ha detto una volta. In Europa, più ci si allontana, più si allontana la macchia colorata. Qui ho visto il lago Kinnere come una macchia di colore sulla mia mano. Più tardi, accanto all'arte figurativa, ha anche sperimentato l'arte astratta. 5 anni dopo la sua Aliyah, l'artista Pezel Friedberg ha scritto critiche su di lui. È onorato della stessa sensibilità al colore che è la qualità unica di un artista moderno. Le sue opere danno l'impressione di un'abbondanza di mezzi. Ottiene effetti meravigliosi e sa usare i colori in modo sensuale. Nello spazio pubblico, ha progettato il memoriale dei partigiani a Latrun, e ha anche scolpito in legno il cancello d'ingresso al museo Jabotinsky a Metsudat Ze'ev a Tel Aviv. Ha fondato e diretto il dipartimento artistico presso la WIZO France Art School di Tel Aviv, ed è stato presidente della Israel Painters and Sculptors Association. La proprietà è un peso. Dopo la morte di Bogen, sua nipote Tali è tornata in Israele dopo aver vissuto all'estero e ha cercato senza successo di diventare esecutore testamentario del suo patrimonio artistico. Per oltre 20 anni, ha preso parte a progetti artistici in Israele e all'estero, e attualmente è responsabile delle risorse, delle partnership e dello sviluppo digitale per la Tel Aviv Artist House. Per 2 volte, nel 2017 e nel 2019, ha portato in tribunale i gestori del patrimonio del nonno. Se il gestore della tenuta non è preoccupato per il destino della tenuta, chi sarà? Ha scritto, ha descritto le sue ripetute richieste dei gestori della tenuta, per salvare la collezione di immagini e opere del defunto. Durante uno dei procedimenti, l'esecutore esecutivo Kossowski Szachor ha detto che vede il suo lavoro principale come preoccupazione finanziaria per il figlio di Bogen piuttosto che la sua eredità artistica. «Capisco meno dell'arte», ha confessato. «Il patrimonio artistico è un peso per la tenuta, secondo me. Tali Bogen è sconvolta dal riferimento alle opere di suo nonno come a un peso». Sostiene che il gestore della tenuta fa poco per eseguire la volontà quando si tratta di questo tesoro artistico. Per questa parte, ha descritto le sue affermazioni come «offensive», ha affermato che sono «una distorsione completa della situazione fattuale» e che sta «seguendo meticolosamente il desiderio del defunto nel suo testamento». Kossowski Szachor ha detto alla corte che «sta costantemente lavorando nel tentativo di trovare un adatto». L'unica offerta concreta che le mangiatoie della tenuta sono state in grado di presentare è stata quella di trasferire alcune delle opere di Bogen al Museo Eshel Shlomo di Gerusalemme, un'offerta che tali Bogen descrive come trascurabile e marginale. Tali ha presentato il suo piano per preservare suo nonno, che include la creazione di una fondazione a suo nome che sarebbe coinvolta nella ricerca, nella documentazione e nella diffusione del suo lavoro. Il piano, che ha ricevuto una benedizione da suo padre, il figlio di Bogen, prevede anche la creazione di un museo virtuale. A tal fine Bogen ha reclutato figure di spicco nel mondo dell'arte. Una di loro, Galia Bar-Or, ex direttrice del Museo d'Arte di Enaro, ha scritto che «l'importanza della ricerca, della documentazione e della conservazione del suo vasto lavoro è inestimabile» e che «con la morte di Bogen e la generazione di artisti che hanno lavorato con lui, dobbiamo dimostrare responsabilità per ciò che rimane». Sulla questione, ha avvertito «molte delle tenute degli artisti in Israele sono state sparse in tutte le direzioni e il loro lavoro è stato dimenticato e irrimediabilmente perso». Bar-Or sostiene il piano di Tali per l'avvio di una fondazione. E ha avuto l'impressione che lei sia interamente impegnata a perpetuare la sua eredità. Lo stesso vale per Luria, che ha scritto che Tali fa il suo lavoro con devozione, per un senso di scopo per perpetuare la memoria di suo nonno e la sua eredità artistica, mentre usa la conoscenza che ha accumulato durante i suoi anni in compagnia di suo nonno. Prof. Avram Novershtern, direttore della Shalom Aleichem House, si è unito alla mischia, esprimendo il suo interesse personale per gli stretti legami di Bogen con scrittori e poeti in lingua yiddish. Bogen ha illustrato, tra gli altri, i libri di Haim Grade, Abram Sutzkever e Abram Karpinovitz. È stato fortunato che sua nipote, che ha acquisito una grande esperienza nella direzione di molte e varie iniziative culturali, si stia ora dedicando a coltivare il suo lavoro. Ma i gestori della tenuta hanno respinto il piano di Tali Bogen e la sua richiesta di budget per attuarlo, e hanno detto che suo nonno no ordinare nel suo testamento l'istituzione di una fondazione per preservare la sua eredità artistica. Il piano, sostengono, si oppone e contraddice in misura molto elevata le istruzioni della volontà, affermano che sta cercando di impossessarsi di tutte le attività necessarie per perpetuare le opere del defunto, in cambio di un considerevole stipendio, e che la vera intenzione dietro il suo piano è quella di ritirarsi soldi dalla tenuta in somme considerevoli in opposizione alla volontà, e svuotare la tenuta. Avvertono che accettare il suo piano sarebbe una avventura pericolosa. Tali Bogen sostiene in risposta che la sua proposta include l'istituzione di un fondo pubblico e la nomina al suo comitato, in modo che, in qualsiasi caso, non sarebbe in grado di ricevere denaro personalmente dal fondo. Il tribunale ha respinto le richieste di Bogen e ha lasciato la gestione della proprietà nelle mani dei suoi direttori. Nonostante le mie ripetute richieste, la querelante continua a farmi osservazioni, sta cercando di danneggiare i gestori della tenuta e sembra che le mie richieste nei suoi confronti di tacere stiano cadendo nel vuoto, l'ha rimproverata il giudice. Anche suo fratello, il giornalista Amir Bogen, vede le cose in modo diverso e crede che non ci sia interesse in Israele a commemorare suo nonno e promuovere la sua eredità artistica. Tragicamente, il valore e la reputazione di mio nonno come artista non sono stati preservati, dice. Al contrario di Tali, Amir non è in discussione con i gestori della tenuta. È impossibile aspettarsi che gli avvocati, che sono responsabili della gestione dei suoi beni, facciano miracoli e rendano ancora una volta il nonno la cosa più calda dell'arte israeliana, dice. Dice che musei, gallerie, curatori e mercanti d'arte non hanno espresso interesse ad acquisire o esporre le opere nella tenuta. Il nonno non voleva essere etichettato come artista dell'Olocausto, Ma i musei sono interessati solo alle sue opere sull'Olocausto e non alla sua opera successiva, riassume Amir. Sentiva di non essere in grado di lasciare questo ghetto, in entrambi i sensi della parola. Nel frattempo, Tali continua a commemorare suo nonno nonostante i limiti. Insieme a un catalogo di alcune delle sue opere, ha creato un sito web su suo nonno e ha persino parlato con il comune di Tel Aviv, il che ha portato a erigere un cartello commemorativo all'ingresso della sua casa nel 2018. I suoi legami con Yad Vashem hanno contribuito alla selezione di un dipinto di Bogen da inserire nel poster per la cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria nel 2010. Bogen ha anche stabilito legami con ricercatori di tutto il mondo interessati al lavoro di suo nonno e alcuni dei quali hanno iniziato a studiarlo. Era davvero più grande della vita. Era il nonno e la persona più amorevoli e avvolgenti e intelligenti, istruiti e stimolanti e sensibili, dice. Tra i documenti degni di nota che ha trovato nella sua tenuta c'era una lettera scritta a mano dall'attuale ministro degli esteri a Yair Lapid quando era bambino. Grazie mille per essere venuto e per il tuo bellissimo regalo che mi ha fatto molto piacere e mi ha aperto una certa strada verso tipi di pittura che non conoscevo, ha scritto Lapid ad Alexander Bogen. Per me, la tua pittura è una sorta di porta verso un altro mondo. I suoi genitori, Yosef, Tommy e Shulamit, hanno aggiunto un commento. Poiché noi i genitori godiamo il dipinto ancora più di Ayer, aggiungeremo i nostri ringraziamenti al suo.